Olimpia e oggi introduco i keynote che si hanno luogo in questa sala. Ormai li conoscete, sono la novità del Forum PA 2012, sono momenti di approfondimento con il coinvolgimento di testimonial importanti, italiani ed internazionali, che vantano un'expertise profonda nella materia che vogliamo trattare. Oggi parliamo di Open Data e lo facciamo con Alberto Ortiz de Zárate, che ringraziamo per la disponibilità e che ci racconta la storia dell'Open Data nei Paesi Baschi ed in particolare di un portale Open Data denominato Euskadi, che è un servizio pubblico che il governo basco mette a disposizione dei cittadini per favorire il loro empowerment attraverso l'utilizzo dell'informazione pubblica per generare nuova informazione, trasparenza ma anche valore economico. Qualche cifra: dopo 2 anni Open Data Euskadi conta 200 database, 1000 utenti registrati e 500 download mensili. Qualche parola sul nostro relatore: è membro del Consiglio Culturale dei Paesi Baschi, direttore del Servizio Cittadini presso il Dipartimento Giustizia e Pubblica Amministrazione del Governo Basco, ed è una direzione questa che si occupa di servizi di front-end al cittadino, della gestione del portale pubblico euskadi.net, di cui andiamo a parlare, della intranet governativa e delle politiche legate all'open data pubblico. Dal 2005 è inoltre co-editor di Administrazione Senred, è un blog dedicato alla pubblica amministrazione, alle strategie e agli strumenti per migliorare i servizi e avvicinarsi ai cittadini. Autore di diversi manuali, pubblicazioni sul tema dell'utilizzo degli strumenti partecipativi web-based. Diamo la parola quindi ad Alberto, al quale chiediamo di raccontarci questa interessantissima esperienza realizzata in terra basca.
Muchas gracias.
Grazie mille. Prima di iniziare vorrei ringraziare gli organizzatori. Vi abbiamo offerto il piacere di essere qui in questo evento così grande, parlandovi di qualcosa che forse non so ancora quanto sia penetrato nella società. Vorrei chiedere quanti di voi qui hanno una certa familiarità con il concetto di open data, di dati aperti, open data. Allora, mani in alto, alzate una mano chi ha una certa familiarità, quindi va bene, sì, abbiamo un pubblico esperto e quindi questo farà sì che non dovrò addentrarmi nei temi più di base. Il concetto di governo aperto, chi lo conosce un po'? 2 mani, 4? Beh, insomma, qualcosina si muove. Va bene, qualcuno c'è. Io sono qui per raccontarvi il nostro esperimento nel settore del governo aperto e di open data nei Paesi Baschi, e non perché... Forse vi sembrerà un po' strano che venga qualcuno dalla Spagna, soprattutto da una piccola regione, ma la nostra piccola regione è stata proprio la prima ad usare questo sistema, e anche nel mondo non anglosassone siamo stati i primi, e quindi possiamo raccontare qualcosa che può risultare interessante. Ah, qui dobbiamo cambiare qualcosa. Bene, sì, questa la riconosco. Vediamo. Allora, la prima cosa, ho portato queste immagini in inglese, magari se per qualcuno è più facile capire l'inglese dello spagnolo, o forse più che il spagnolo o il basco. Bene, quando parliamo della nostra politica di open data ci troviamo di fronte a un groviglio. Molti di voi conosceranno la storia di Alessandro Magno, quando di fronte alla campagna di Persia gli hanno proposto di tagliare un nodo molto grande, lo chiamavano il nodo gordiano, e bisogna sciogliere questo nodo, e chi lo scioglie conquista l'Asia. È la stessa cosa che succede a noi, un intreccio di aspetti legali, di esperienze che mai si si sono portate a termine discussioni infinite dal 98 in Europa, e nessuno che ci dicesse: guardate, le cose si possono fare così. Quindi un groviglio molto, una matassa aggrovigliata. Quindi cosa ha fatto Alessandro Magno? Un bel colpo di spada ed è andato avanti ed è arrivato in Persia. Quindi anche noi in un certo modo abbiamo cercato di fare la stessa cosa. Non abbiamo dedicato molto tempo ad una grande pianificazione, né a grandi studi legali, né abbiamo ci siamo soffermati troppo a chiederci che cosa succederà tra un anno, ma abbiamo deciso di iniziare da subito, di tagliare il nodo gordiano. Vediamo un po' questi dati, che cosa succede. Allora, la cronologia più o meno è questa: nel mondo europeo abbiamo già un libro verde del 99-98, adesso non so la data esatta, quindi in Europa già si pensava come aprire i dati, quindi dal secolo scorso ci stavamo ragionando. Poi nel 2003 esce una direttiva che obbliga i Paesi membri a sviluppare, ad attivare delle leggi in materia. In Spagna questo viene nel 2007, siamo stati i penultimi e quasi quasi ci affibbiavano una multa, ma per pochi mesi ce la siamo cavata. E la nostra legge, in parte anche la direttiva, permette ad un'amministrazione pubblica di presentare i dati, ma non comporta nessun obbligo, solo dei permessi, quindi l'effetto non è stato immediato. Quindi il tempo passava e questa corrente chiamata Public Sector Information, PSI, aveva una base legale ma null'altro che questo. Al contempo gli americani l'hanno fatto, fanno sempre le cose a modo loro, e hanno un gruppo di attivisti, hanno redattato gli 8 principi dei dati pubblici, e poco dopo c'è stato un esperimento intermedio, uno a Washington Capitale, e poi quando è arrivato Barack Obama alla Casa Bianca, la prima cosa che ha detto è che le amministrazioni pubbliche avevano 3 mesi per rendere pubblici i dati, e dopo 3 mesi ci sono riusciti, almeno in qualche misura. È impossibile esagerare l'importanza che ha avuto Barack Obama nell'ambito di questo movimento, perché è arrivato e ha fatto le cose. Uno può discutere se ha i fondamenti teorici, fino a che punto ci è riuscito o no, però lui ci è riuscito, noi fino a quel momento non abbiamo fatto nulla. E quindi poco dopo Obama arriva anche il Regno Unito, la grande, che col suo portale con Gordon Brown, e adesso anche Cameron sta continuando e con grande entusiasmo. Quindi da quel momento siamo entrati in gioco noi, i baschi. E c'è sempre una battuta che qui non vi posso dire perché non lo capireste, ma noi baschi siamo famosi per essere, di crederci grandi. È una regione piccolissima e invece abbiamo sempre la sensazione di essere grandissimi. Quindi dopo Obama ovviamente chi doveva arrivare? Noi, i baschi. E che cosa abbiamo fatto? Nel 2009 abbiamo cominciato a pensarci, a trovare un accordo del Consiglio dei Governi che ci obbligava anche a liberare i dati, e abbiamo raggiunto il grado maggiore che ci consentiva la politica, e ci siamo riusciti. Il 7 aprile abbiamo avviato un portale che aveva già più 1000 insieme di dati. Per farvi un'idea, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada, che hanno molti dati, molti open data, nessuno di loro è arrivati al nostro numero, ai 1000 dataset. Quindi ci siamo arrivati alla grande, abbiamo trovato un correlato nella società che usa questi dati. E questo è il giorno, oggi abbiamo più o meno 2000 dataset, quindi questo è il nostro portale che cambia, però più o meno appare così. Ovviamente tra poco dovremo cambiarlo, però è importante inizialmente che la gente capisse che cos'è l'open data, quindi non è importante tanto il catalogo dei dati, ma elementi che spiegano che cos'è questo portale, a cosa serve, che cosa sono gli ultimi dati emessi, quindi diciamo in ultima istanza vuole essere di tipo divulgativo. La cosa più interessante che vi posso raccontare oggi è qual è il nostro modello, perché vediamo che ci sono diverse impostazioni per la liberazione dei dati pubblici e non tutti i metodi sono ugualmente efficaci e non tutti comportano le stesse conseguenze. Ne abbiamo provata una che ha funzionato e che ora è adottata, diciamo, quasi su tutto il territorio. Allora, la prima cosa da dire è che il nostro orientamento è quello verso un governo aperto. E, ad esempio, poco fa è stato pubblicato un paper abbastanza famoso che si chiama The Ambiguity of Open Data, più o meno era questo il titolo. Si diceva che un amministratore, un governo, può aprire molte informazioni, molti dati senza far nulla che sia di tipo governo aperto. Non so, se io metto delle informazioni sul traffico urbano, sugli autobus, sulla meteorologia, che sono dati sì interessanti, produttivi, possono generare ricchezza, però non ho fatto nulla in termini di governo aperto, non ho assicurato nessuna forma di trasparenza. Quindi noi avevamo la leadership del nostro presidente, il nostro presidente ha inserito un modello di governo aperto nei Paesi Baschi e che ottemperava agli obiettivi economici, che sono quelli che sono più presenti nella direttiva europea, però teneva ugualmente da conto gli obiettivi civici e democratici dell'open government, del governo aperto. Quindi questa immagine ve l'ho portata perché capiate che è un governo che sta avviando molte iniziative sul tema dell'open government e alcune sono di tipo trasversale, appartengono a tutti i nostri governi. E la più importante è quella di cui non parleremo oggi, però vi raccomando di entrarci, è una piattaforma per garantire la trasparenza, la partecipazione e la collaborazione con i cittadini e che ha un grosso riscontro. E il software su cui è open software e l'organizzazione degli Stati americani ha acquisito un accordo per prenderlo e inserirlo in tutta l'America Latina. Già è stato fatto qualcosa in un comune dell'Argentina, quindi forse questo è il progetto di maggior successo, però abbiamo anche quest'altro, questa è una piattaforma di dati aperti, quindi abbiamo un dataset aperto per il governo dei Paesi Baschi, appartiene a diversi dipartimenti, a diverse unità del governo. Questo non so in Italia, però dalle nostre parti è molto difficile avere la collaborazione delle diverse parti dell'amministrazione. Vedo che tutti fanno sì con la testa. Non viviamo in un mondo molto diverso, le cose sono sempre un po' complicate, la collaborazione è sempre difficile. Quindi stiamo offrendo dati che vengono da tutti i centri governativi e da tutte le autorità, anche da centri che non sono propriamente governativi. E più o meno conoscete quali sono i tre principi dell'open government. Questa addirittura l'ho presa da un italiano, che è stato, credo, il sindaco di Venezia. Vi dice qualcosa Michele Vianello? Ho informazione corretta? Comunque, questo è il contesto strategico, i tre principi dell'open government. Questo è il nostro presidente, una frase del nostro presidente che non ripeterò tutta per non allungarmi troppo, però disse delle cose molto importanti. Una è che dobbiamo cercare di trattare i cittadini come se fossero degli adulti, non come dei bambini, e quindi i cittadini sono persone responsabili e sono anche corresponsabili, possono essere autori di bene pubblico grazie all'amministrazione o anche senza dare la mano all'amministrazione, si possono impegnare a vantaggio del bene pubblico. E questo ovviamente in generale nelle culture mediterranee noi non siamo, i cittadini non sono così presenti, non è molto comune che i cittadini collaborino nell'ambito pubblico, almeno nelle nostre culture, e quindi con la nostra politica di open data e di open government noi vogliamo arrivare a questo switch, a questo cambiamento di cultura del cittadino che lavori per il bene comune. La stessa crisi che colpisce l'Italia e colpisce la Spagna ci spinge a far sì che i servizi pubblici siano sempre più sostenibili. Bene, quindi con quanto ho detto abbiamo un progetto che ha tre grandi obiettivi. Il primo obiettivo è quello che interessa all'Europa, generare ricchezza. Questa ricchezza, almeno per il momento, bisogna anche capirla. Se vogliamo valutare il ritorno sugli investimenti dell'open data, i ritorni sono ben limitati in quanto ad affari in termini fatturato diretto. Non c'è ancora un alto fatturato che, grazie all'utilizzo di questi dati, si possano offrire servizi che vengano pagati o retribuiti. Però la ricchezza abbraccia più aspetti, ad esempio magari correggere delle imperfezioni di mercato o migliorare l'efficienza all'interno delle aziende per offrire dati di uso comune che possono essere inseriti nei loro sistemi, oppure promuovendo l'innovazione e diffondendola. Quindi questo è un obiettivo per noi, generare ricchezza. Però un altro obiettivo ha a che fare con la trasparenza. Se noi liberiamo dati che possono essere elaborati dagli stessi cittadini, stiamo creando un tipo di trasparenza molto interessante. E adesso noi stiamo appoggiando una disciplina e molta gente si formerà, cioè quello del giornalismo dei dati. Ci sono sempre più giornalisti che trovano delle storie nella semplice analisi dei dati. Questo, se avessi adesso tempo, ci vorrebbero 2 o 3 ore di spiegazione, perché è un tema appassionante capire che cosa può fare un giornalista quando ha accesso alle fonti di questi dati. E non soltanto può fare molte cose, ma possiamo anche iniziare a creare un nuovo tipo di giornalismo che non sia semplicemente di opinione o dell'opinione formata. Un giornalismo che veramente è a contatto con i dati, cosa che è quasi scomparsa nel nostro paese. I dati sono pochi e tutto è invece opinione. E questo forse non era previsto nelle intenzioni originarie, però questo serve all'amministrazione stessa. Sono fonti di dati affidabili con cui è possibile lavorare. Questo può essere utile, recuperare questi dati, e può creare un certo livello di interoperabilità tra le amministrazioni. Bene, quindi abbiamo detto, ritorniamo al nostro Alessandro Magno con la sua matassa aggrovigliata che non sapeva come tagliare. Cioè, tante domande, tanti cavilli legali, e noi abbiamo dato 4 bei colpi di coltello e abbiamo fatto il nostro taglio. Vediamo questi 4 colpi di coltello. La prima cosa è stata quella di prendere una posizione radicale, cioè optare per una politica di dati e non di documenti. Sono importanti i documenti, certo, però in un primo momento noi vogliamo poter riusare l'informazione, e per i documenti un PDF, Adobe, non serve o non serve granché. Quindi noi ci siamo orientati all'offerta dei dati, e in questo spirito di corresponsabilità di cui abbiamo parlato vogliamo che siano i cittadini costruiscano a partire dai dati che noi gli offriamo. Noi, l'obbligo dell'amministrazione è quello di offrire dati grezzi, dati disaggregati, e poi i cittadini con questo costruiranno i loro documenti, le loro storie, la loro informazione, conoscenze, sapienza. Questa è la regola che ci siamo dati. In secondo luogo, almeno nell'ambito della nostra legislazione, è un po' difficile vedere quali sono le premesse o le sono le condizioni d'uso che ti consentono di rilasciare dati ai cittadini. E qui il nostro punto di vista è stato chiaro, cioè i dati pubblici appartengono ai cittadini, non appartengono all'amministrazione. L'amministrazione li ha creati, li ha utilizzati, e una volta utilizzati sono una ricchezza morta, una ricchezza che non viene usata. Questi dati appartengono ai cittadini. Ovviamente stiamo parlando di dati che non entrano nella vita privata, nell'intimità, né nella proprietà privata intellettuale dei terzi. Quindi questi dati che esulano da quelle sfere sono comunque enormi. Non sapete che grandi generatori di informazioni siano le amministrazioni pubbliche, dati sull'agricoltura, sulla cultura, e in mezzo metteteci di tutto, la meteorologia, il territorio, l'edilizia, i trasporti, l'economia, tutto, di tutto di più. Quindi noi stiamo cercando di usare, lì dove è necessario, un'autorizzazione tra le più aperte e sempre citando le fonti, dicendo da dove vengono prese. Quindi terzo punto, sapete che la Spagna è l'unico paese in Europa che non ha ancora una legge di accesso all'informazione nel settore pubblico. Ora sì, si sta facendo, però per il momento non ce l'abbiamo. Quindi abbiamo lavorato affinché si potesse avere il permesso di chiedere informazioni. Questo è un diritto democratico ed è molto importante. Bene, più che chiedere, è importante offrirle prima che te le chiedano. Infatti negli Stati Uniti si spendono 500 milioni di dollari all'anno proprio per rispondere a domande dei cittadini e fornirgliele, mentre invece si spendono 3 milioni di dollari, soltanto 3, in tutti i portali di Open Government. Quindi è più economico ed anche più interessante cercare di offrire informazione, anticipare la richiesta dell'informazione, e se qualcuno ci chiede informazioni che non sono presenti, ottenerle, ma renderla disponibile per tutti, senza che i cittadini si debbano scambiare tra loro i documenti richiesti. Quindi il quarto punto è stato quello di offrirlo in modo gratuito, senza chiedere soldi, e questo avrebbe potuto scatenare un grosso dibattito, però c'è un dato certo, e cioè là dove sono state chiesti dei soldi o imposti delle tasse, l'uso è sceso vorticosamente. Quindi nel nostro paese, se rilasciamo dati chiedendo qualcosa in cambio, nessuno utilizzerà questi sistemi, praticamente nessuno. E la nostra politica è una politica che serve a far sì che i dati vengano utilizzati, altrimenti sono dati inutili. Quindi vogliamo centrare tutta la nostra attenzione su rapporti giornalieri, persone che possono usare questo e creare ricchezza da lì. Poi un dibattito sulla tecnologia. Molte volte nel mondo del e-government abbiamo messo la tecnologia davanti ai servizi, le abbiamo dato la priorità. Si parla molto della tecnologia e ben poco delle utilità per i cittadini. Lì si corre lo stesso pericolo. A volte lo spiego. Non so se conoscete i Flintstones e i Jetsons, non so se sapete chi sono. I Flintstones sono gli antenati e sono persone che hanno migliorato molto la sua vita grazie alla tecnologia, no? Tuttavia i Jetsons, che sono una famiglia del XX secolo, viveva ugualmente agli antenati. La tecnologia era semplicemente decorativa. Qui il rischio che corriamo è lo stesso, quindi abbiamo puntato su un modello tecnologico sufficiente, con formati standard aperti, con indirizzi URL preesistenti che non cambiano nel corso del tempo, quindi alcune misure di igiene di base affinché tutto sia riutilizzabile. Ma siamo voluti arrivare al grande modello semantico di linked data, perché le risorse sono infinite. Se mettiamo su un piatto la bilancia della tecnologia, i servizi sarebbero caduti, oppure dovevamo puntare su 5, 10, 15, che sono i più comuni, che sono i più utilizzati. Quindi il nostro modello è molti dati e un livello di sofisticatezza tecnologica sufficiente. Ma un'altra cosa vi vorrei spiegare del nostro modello è che per noi gli open data sono un servizio sussidiario, perché bisogna avere una buona web, e la trasparenza non si può praticare in open data ma nella web, perché nella web io posso mettere un'informazione che anche mia madre riesca a capire, o che sia facilmente utilizzabile, facilmente comprensibile, con delle immagini grafiche che si possa trovare facilmente, in modo tale che la popolazione in genere possa capire di cosa parlo. Bene, una volta che abbiamo puntato per la trasparenza e quindi abbiamo dotato la pagina web di molti contenuti ben spiegati che hanno delle ripercussioni su delle cose che interessano. Abbiamo aperto tutta l'informazione sui contratti amministrativi, quale azienda ha ricevuto quale contratto, o anche gli stipendi dei politici, oppure il preventivo, le spese del governo, anche informazione sensibile. Una volta che la mettiamo lì ben esposta, è abbastanza facile, economico, offrire anche i dati a livello grezzo, qualunque formato facile, sui dati geografici, sui dati meteorologici. Tutti questi dati non sono cari né sono difficili. La cosa più difficile è raccontare bene le cose nella web e questa è stata la nostra idea. Stiamo prendendo i dati da una pagina web che serve come accesso, punto di accesso unico per tutti gli utenti e poi abbiamo qui un gruppo che non rappresenta tutta la popolazione, non è tutta la popolazione, mia madre non fa parte di questo gruppo, che sono persone capaci di fare cose con i dati e quindi abbiamo dei tecnici che sanno creare servizi a partire dalla tecnologia, abbiamo giornalisti che sanno fare delle cose, abbiamo gente nel settore degli audiovisivi, abbiamo dei ricercatori che fanno delle loro ricerche, ma sono pochi. Il nostro obiettivo è quello di allargare questa base di infomediatori, che per il momento non è molto grande. Che cosa succede quando c'è un piccolo gruppo di persone che cerca di collaborare, prende le nostre materie prime e collabora, li trasforma? Noi perseguiamo una trasparenza di secondo grado, una trasparenza praticata da loro, cioè storie che creano grazie a dati certi, otteniamo innovazione, ricchezza fisica ed economica per tutto il paese e questo si trasforma a vantaggio di tutta la popolazione. Quindi ci differenziamo costantemente e abbiamo due tipi di creazione di valore. Uno è il valore per la società civile, per le amministrazioni, un valore di tipo pubblico per così dire, e poi un valore per le imprese e per gli imprenditori. Bene, detto questo, una piccola visione di ciò che abbiamo. Abbiamo un catalogo di dati, molti sono di tipo statistico, altri sono di altra natura. Qui ad esempio abbiamo molti dati geografici, vedete che questi infomediatori, gli imprenditori, prestano molta attenzione ai dati dinamici e geoposizionabili, quindi abbiamo fatto in questo ambito un grande sforzo cercare di posizionare tutto, i centri sanitari, le scuole, le farmacie, i centri sportivi, sviluppare la cartografia. E poi abbiamo anche molte informazioni ambientali, come ci richiede la direttiva europea, meteorologia, turismo, aste, gare d'appalto, processi amministrativi e altre procedure. E poi dati forse meno, per cui generalmente questa liberazione si applica meno, dati sulla gestione pubblica, come facciamo le cose, anche dati sui diritti umani. Recentemente è stata fatta un'indagine per vedere quali gli elementi comuni degli assassini durante la dittatura, durante gli omicidi, li abbiamo messi su mappa per sapere dove ubicarli, il traffico, tutti i risultati delle elezioni, delle diverse regioni e diversi referendum, i dati sanitari che sono di grande interesse. Questo è un grande interesse per le ricerche, tassi di mortalità per ogni distretto e per ogni comune, se non mi sbaglio, e questo può essere confrontato con dati ambientali e vedere se esiste una qualche forma di correlazione tra questi gruppi di dati. E vogliamo fare anche una sorta di demo. All'inizio si diceva che il nostro ruolo è liberare dati e lasciare che sia la società a costruire delle applicazioni, abbiamo fatto però delle demo a titolo di esempio per dimostrare magari un widget meteorologico, una mappa sul traffico e stiamo approntando dei piccoli sviluppi lentamente. Come vi dicevo prima, forse l'obiettivo principale per il 2012 è quello di allargare questa base di persone che sanno trattare i dati, e per questo sono state avviate diverse iniziative. Abbiamo un blog che fa parte della pagina web e anche un conto di Twitter. Beh, questo non è vecchio, scusate, adesso abbiamo più di 1000 persone che ci seguono. Abbiamo cercato di dinamizzare un pochino questi infomediatori, abbiamo a volte raccolto delle pratiche. Quando qualcuno fa qualcosa con i nostri dati, gli chiediamo di raccontarcelo e noi lo diffondiamo. E purtroppo non molti ancora ci raccontano molte cose, ma senz'altro col tempo le cose miglioreranno. E possiamo anche raccontare un caso di successo il nostro. L'Europa ci ritiene un caso di grande successo e abbiamo degli elementi da raccontare. E il nostro modello offre delle chiavi che possono essere utili per chi inizia da zero. La prima è la leadership. Abbiamo visto che ci sono altre regioni che hanno voluto farlo, e è stato un lavoro condotto dai tecnici e dai funzionari. Se non c'è una leadership importante, se non c'è qualcuno che diriga, le cose non avvengono, perché questo leader dovrà coinvolgere un po' tutti i dipartimenti, quindi dovete avere una conduzione politica ad alto livello. Poi crediamo che è interessante iniziare subito a liberare dati, liberare nella misura del possibile, quindi piuttosto che procedere inizio con operazioni di archivio, di analisi. Abbiamo degli esempi. La nostra stessa amministrazione centrale, l'amministrazione spagnola, ha optato per la via inversa, prima studiarlo tutto e adesso non ha fatto quasi niente. Diciamo, è una politica che è ancora in una fase beta, quindi il modo migliore di imparare le cose è fare. Politiche di grandi rischi, certo, chiaramente uno... Io vi raccomando sempre di fare e vedere dopo fatto che cosa è successo. Quindi iniziare con i dati di maggiore utilità e di minor costo. E è importante anche fare progetti sostenibili. Vediamo che ci sono delle amministrazioni che fanno open data ma a un costo molto elevato. E inoltre c'è un problema, perché con lo stato dei conti nelle amministrazioni uno pensa che si può giustificare tutto. No, noi spendiamo pochi soldi e tra poco spenderemo zero. E il lavoro è svolto da persone che non ci si dedicano a tempo completo e quindi abbiamo meno di 100.000 euro all'anno, per cui non abbiamo il problema di giustificare qual è il ritorno da questi investimenti, ma con l'uso che l'amministrazione fa di questi dati riusciamo a coprire le spese. Questo è l'elemento più importante adesso. Questa politica si può fare anche spendendo molti soldi, c'è chi lo fa, però diciamo si può anche non fare. Beh, abbiamo visto altri aspetti. È importante, più che dare dati aperti, è importante dare dei contenuti sulla web, è importante coinvolgere direttamente gli utenti, è importante anche un pochino, almeno a livello di avere un livello tecnologico, il PDF non serve, e ottenere quanti più dati possibili. E poi insisto, è una politica che è in costante cambiamento. Ancora non sappiamo bene che cosa facciamo con questi dati. Gli europei dicono, parliamo di decine e decine di milioni di euro, se non mi sbaglio, e che è quello che dicono gli europei che sia il mercato possibile di questa politica. Bene, questa è una cifra senz'altro interessante, ci sono degli studi dietro, ma intanto che se noi abbiamo dei dati e sono degli utenti che fanno le cose, non sappiamo dove tutto questo ci porterà. Quindi, bene, concludendo, Open Data è un movimento ormai globale. Qui sulla mappa vediamo ormai molte iniziative che sono già in corso, soprattutto segnatamente in Europa, negli Stati Uniti, però qualcosa qua e là si comincia a vedere in tutto il mondo, anche addirittura in Africa, che è sempre l'ultimo, il fanalino di coda. Ma Io sono piuttosto critico su questo fronte, sul ruolo della Spagna, che si dica che appunto la Spagna potrebbe essere il fanalino di coda, ma è quella molto attiva. Se zoomiamo ci rendiamo conto che abbiamo più vuoti che pieni, e vedete che ognuno di questi pallini, ad esempio questo è un comune, questa è una regione, il comune di questa regione ha open data, però la regione dove è collocato il comune no, magari a livello statale ce ne sono pochi, e vediamo che per quanto riguarda l'iniziativa qualcuno ce ne avrà 50 di dati, altri 100, altri 200, e questi dati tra loro non comunicano, non sono gli stessi e non sono nello stesso formato e non hanno lo stesso contenuto. Quindi pensate, mettetevi nei panni di un utente, che ci faccio io con tutta questa roba? Immaginatevi un'applicazione sull'offerta magari di posti di lavoro pubblici, qui e qui, c'è soltanto qui. Non ho la capacità di fare un servizio che sono in grado di vendere, che sia interessante per i cittadini. Per cui credo sia arrivato proprio il momento, dal momento che ci sono molte cose in corso, di metterci tutti d'accordo su queste materie, e credo che l'accordo deve essere di tipo europeo. Ci sono esperienze anche in Piemonte, ci sono ottime esperienze. Il Piemonte è sempre stato, diciamo, lasciando da parte il mondo anglosassone, il Piemonte è sempre stato tra i primi 5 in Europa. C'è una stand, la prima volta che vedo che c'è uno stand dell'open data, gli ho fatto una foto e mi sono emozionata, è la prima volta che l'ho visto, quindi si vede che qualcosa si comincia a muovere. Però diciamo è il momento di capire che cosa ci manca. Ci mancano i collaboratori, e oltre ai dati geografici ci mancano molte cose. Perché? Perché a Bruxelles ha lanciato una direttiva che obbliga a liberare dati geografici in un modo determinato, e più o meno nel tempo tutti ci si sono adeguati. Però rimane aperta la questione di rilanciare una nuova direttiva europea di open data, e io ho delle slide che per stimolarvi a partecipare a questo dibattito. Speriamo che la nuova direttiva europea si assomigli a quella dei dati spaziali e che dica è obbligatorio liberare dati, ed inoltre ci sono 5, 10, 20, 100 dataset che sono di importanza fondamentale. Dobbiamo arrivare ad un accordo su quali sono, di come dobbiamo liberarli. Questo è vitale, altrimenti qualcuno di noi si vanterà di avere tanti dati, ma l'effetto poi sulla società sarà molto ridotto. Bene, poco fa in Spagna, bene, seguendo questa linea, abbiamo cominciato ad andare avanti senza aspettare l'Europa, e abbiamo creato un gruppo informale di amministrazioni, più qualche utente e più qualche ente o tipo fondazione, tipo il centro della W3C in Spagna, è aperto e chiunque vuole può partecipare. E questo proprio la settimana scorsa a San Sebastián, nei Paesi Baschi, abbiamo fatto una cosa che credo sia molto interessante. Abbiamo messo insieme 4 tavoli di lavoro, una con attivisti della trasparenza e giornalisti che ci hanno detto che quali possono essere i dati più importanti per loro da liberare. Ci hanno parlato di una quantità di dati che potrebbero essere per loro utili, impossibile arrivarci perché è una quantità enorme. Poi un tavolo di imprenditori e di infomediari, e ci hanno dato dati interessanti per loro, però ci hanno detto di come devono essere presentati questi dati perché possono essere usati. Poi i tecnologi, un altro tavolo, che hanno detto quale dovrebbe essere il modo, il modello per offrire dati, fino a che punto sarebbe importante offrire delle API per offrire dati. E poi un quarto tavolo, che forse era il più interessante, ma non c'è ancora una grossa tradizione, che è il tavolo dell'istruzione. E abbiamo lanciato una sfida ai partecipanti a quel tavolo: quali sono i contenuti che dobbiamo lanciare per una società dei dati? Ovviamente ci sono due fronti, un fronte comune a tutti è che ogni cittadino adulto dovrebbe essere in grado di capire fino a che punto le frazioni numeriche. cioè quando apriamo un giornale e ci vediamo delle barre che ci spiegano qual è il debito pubblico, beh, molte volte ci ingannano. E poco fa ho visto in un giornale spagnolo qual è il debito pubblico per regione, e ovviamente non è diviso per numero di abitanti, quindi ovviamente la regione con più abitanti ha un debito più alto, ovviamente, insomma. Quindi dobbiamo introdurre una cultura dei dati tra la popolazione, che la gente capisca che le storie hanno dietro dei dati che possono essere verificati, e vogliamo introdurre anche elementi più settoriali che possono essere la formazione professionale e anche l'università. Una parte sarà tecnologica, imparare a maneggiare dati, a fare operazioni, offrire servizi per magari cellulari, che è cosa che sarà molto in voga, però anche in altre facoltà si potrà introdurre il mondo dei dati nell'ambito della ricerca, della visualizzazione. Diciamo, qualunque facoltà può avere un modo per utilizzare, spiegare e formare sui dati. Il gruppo di cui vi parlavo, a parte quattro tavoli, abbiamo lavorato in un gruppo che ancora non ha un nome, Open Data Spain, se volete. Abbiamo creato su base volontaria e potete entrarci attraverso questo indirizzo, questo URL aperto. E come vi dicevo, c'è adesso un dibattito per creare l'agenda digitale europea, e tra i 9 voci è quella dei dati. Potete chiedere, fare, entrare. Abbiamo bisogno di creare un forte movimento su questo punto. Adesso, pochi mesi fa, una persona, una spagnola, in una nuova piattaforma che abbiamo simile al change.re, la versione spagnola, una piattaforma di attivismo, ha lanciato una campagna per chiedere alla commissaria europea, Nelly Kroes, per chiederle di mettere nella nuova direttiva il requisito per cui tutti i dati europei avessero le stesse condizioni d'uso, per cui che gli utenti non diventassero pazzi. Qui posso usarli gratis, qui pagando, qui devo pagare un anno, per non far impazzire la gente. E hanno lanciato questa campagna, sono riusciti a trovare molte persone che hanno aderito, in modo tale che far sì che la commissaria rispondesse e dicesse che studierà la situazione. Quindi i cittadini possono fare molto per migliorare questa politica. E questo era un po' tutto quello che volevo dirvi, e se avete domande sarò ben lieto di rispondere. Grazie.